Buonasera, prima puntata della seconda stagione di 108, sottovoce perché c'è mio figlio che dorme, se lo sveglio mia moglie potrebbe farmi fuori. Siamo tornati come promesso, Andrea Ghezzi come al solito al microfono che vi parla in compagnia di tre disperati. Alex Calatton, ben ritrovato.
Disperatissimo.
Pierluigi Mandoi, un abbraccio anche a te.
Ciao Andrea, ciao Alex, ciao a tutti e ciao Matteo Perfetti che non abbiamo ancora presentato. Sono in una caverna di disperazione.
Sì, una caverna di disperazione, poi ci dirà il perché. E un abbraccio all'uomo da Berlino, Matteo Perfetti.
Ciao a tutti, buonasera ragazzi, sono contento di tornare a 108.
In realtà non ce ne siamo mai andati ragazzi, abbiamo registrato l'ultima puntata l'altro ieri. Calatton ha fatto la puntata zero settimana scorsa, cioè stiamo riuscendo a produrre già fin troppo per questa off season, che però bisogna ammetterlo è partita coi botti, ma ci arriviamo. Intanto premessa, la cascaletta di questa settimana l'ha fatto, o meglio di questa prima puntata della seconda stagione di 108 l'ha fatta Matteo Perfetti, quindi per qualsiasi lamentela, se non siete rivolgetevi a lui, io non c'entro un cazzo, anzi io sono reduce dalla registrazione di un altro podcast, ho preso un sacco di freddo e adesso devo cercare di riscaldarmi senza svegliarmi. La birra è in mia compagnia comunque, o meglio io sono in compagnia della mia birra, per dirla proprio giusta. Questa non può mai mancare quando si registra 108. In questa prima puntata ragazzi parliamo ovviamente di free agency, di trade, dei giocatori ancora disponibili. Teo, a te l'onore di farci la prima carrellata su quelli che sono i free agent che hanno già firmato in questa off season.
Allora, per l'American League abbiamo ovviamente sulla bocca di tutti la firma di Gerrit Cole con gli Yankees, per lui un contratto da 9 anni e 324 milioni. Anthony Rendon finisce a Los Angeles, agli Angels, per lui 7 anni a 275 milioni. Dopodiché abbiamo Yasmani Grandal che firma con i White Sox, Kyle Gibson che firma con Texas Rangers, scatenati e firmano anche Jordan Lyles. Mentre per quanto riguarda la National League, le firme più importanti abbiamo il ritorno di Strasburg a Washington, 245 milioni in 7 anni, poi Zach Wheeler che finisce ai Phillies, 118 milioni per lui in 5 anni. Phillies che firmano anche Didi Gregorius, notizia dell'ultima ora, Madison Bumgarner finisce ad Arizona, ai D-backs, Mike Moustakas si sposta a Cincinnati, ai Reds, per lui prenderà 64 milioni. Poi abbiamo Will Smith che finisce ad Atlanta, ai Braves assieme a Cole Hames. Rick Porcello va a New York per i Mets, Blake Treinen a Los Angeles sponda Dodgers, Ian Gomez torna a Washington e Drew Pomeranz a San Diego, per lui 4 anni a 34 milioni.
Niente, neanche minacciandoti di morte, Martin Perez ai Boston Red Sox, diciamo, visto l'unico giocatore che abbiamo preso,
diciamo. Mi vergogno un po', no. Ma vabbè, Martin Perez ai Red Sox e anche José Peraza, non dimentichiamoci.
José Peraza, esatto, guarda che tu sottovaluti Martin Perez, assolutamente, guarda che l'anno scorso l'inizio di stagione dei Twins è stato proprio anche dettato dalle super prestazioni di Perez, che poi è calato, però inizio stagione
le stagioni durano 162 partite, questo mi preoccupa. Vabbè, però siamo fiduciosi,
cioè, nella seconda stagione avete capito che andiamo per luoghi comuni, va bene. Che disperazione, io già devo parlare a bassa voce, non ti posso insultare come dovrei, poi mi dici queste cose. Va bene, allora andiamo subito da newyorkese. Tu fuori il dente, fuori il dolore, Teo, Gerrit Cole, cioè Teo, fuori il dente, fuori il dolore, Teo, ragazzi newyorkesi, Gerrit Cole finalmente è arrivato alla corte degli Yankees, ne abbiamo anche parlato, ne avete parlato voi in modo approfondito, io poi sono intervenuto a dire quattro cazzate giovedì scorso nel Mind the Gap, fate un piccolo riassunto di quelle che sono già state le considerazioni fatte la scorsa settimana in altra sede, ovvero quella di MLB Italia.
Sì, allora intanto volevo puntualizzare una cosa su Perez. L'anno scorso ho avuto la WHIP di 1,52, la più alta nelle majors.
Ma perché devi dire sta roba?
Non lo so, l'ho appena visto su Wikipedia, mi piaceva comunicarlo al nostro pubblico.
Vedrete che da me.
Per quanto invece concerne Gary Cole, finalmente gli Yankees hanno trovato la loro balena bianca. Lo cercavano disperatamente al 2008, lo sappiamo tutto, ne abbiamo già parlato in precedenti puntate anche di questo podcast, e finalmente, dopo averlo perso per ben due volte, 2008 e 2018, sono riusciti ad ottenerlo. Gli hanno dato una quantità impressionante di denaro, l'ha detto prima Matteo, 324, 9 anni, tantissimi soldi ovviamente, ma credo che Cole, sicuramente Alex sarà d'accordo con me, sia un giocatore per il quale vale la pena spendere questa quantità di denaro. Gli Yankees erano stati tacciati da parte dei tifosi di essere una squadra che ormai non spendeva più tanto sui free agent come aveva fatto quando c'era il buonanima di George Steinbrenner, che i figli fossero un po' più tirchi rispetto al padre, ma la realtà secondo me è un'altra. Gli Yankees hanno la stessa potenzialità di spendere che avevano prima, con la maggior consapevolezza che però quando vanno dati i contratti lunghi vanno dati al giocatore giusto. Non lo era Manny Machado per esempio l'anno scorso, non lo era Bryce Harper anche lui l'anno scorso, lo è Gerrit Cole quest'anno, e credo che questo contratto sia buono, molto, in sintesi.
Insieme a questo c'è da aggiungere il fatto che gli Yankees qualche anno fa avevano speso qualcosa come 30 milioni di dollari in scouting, producendo quelli che sono poi diventati i titolari del giorno d'oggi e tirando fuori comunque delle magie da quelle che erano le minors, vedi Aaron Judge. Detto questo, gli Yankees hanno i soldi per comprare altre due copie di Gerrit Cole senza sentirne il peso sul conto corrente. Quello che era l'impressione da tifoso, ma anche da sportivo, guardando gli Yankees, è che comunque un braccio come quello di Gerrit Cole era necessario nella rotazione per poter ambire al titolo. Il fatto di comunque firmare dei contratti così lunghi, così grossi, così onerosi, da una parte è la metodologia del mercato del baseball, dall'altra può comportare dei rischi. Gli Yankees non sono stati poi così tirchi, anche per lo sforzo che è stato fatto per Stanton, abbiamo visto che ha vissuto un'annata. Cioè, il problema è cosa succede firmando dei contratti così grossi, però questo era il momento. Ad esempio Stanton l'anno scorso ha fatto un'annata spaziale e l'anno che è appena finito ci ha lasciati in braghe di tela. I lanciatori, investire tanto denaro sui lanciatori è comunque un grosso rischio, un rischio che perché il lanciatore tendenzialmente è più propenso all'infortunio, però è un rischio che bisognava prenderselo questo rischio per vincere a New York, e probabilmente bisognerebbe aggiungere ancora qualcos'altro per essere certi di stare in una botte di ferro. Le braccia, come diceva il buon Shapiro, nel baseball non sono mai abbastanza.
Certo, non sono mai abbastanza, però il punto di partenza è buono con questo mostro a quattro teste all'inizio della rotazione, con Cole, Severino, Paxton e Tanaka. Diciamo che gli Yankees sono messi sicuramente molto meglio dello scorso anno. Per dire, su quei milioni che gli Yankees hanno speso nel rifare il reparto scouting e il reparto analytics qualche anno fa, come dicevi tu Alex, proprio la potenza del reparto analytics degli Yankees è stata una delle ragioni che hanno convinto Gerrit Cole a venire a New York e rifiutare le offerte delle altre squadre che lo avrebbero fatto giocare più vicino alla sua terra d'origine, cioè la California, ed erano gli Angels e i Dodgers. Poi gli Angels hanno ripiegato su Rendon, come sappiamo.
Ecco, io su Rendon non sono molto convinto, perché è un giocatore, sì, che ha avuto i suoi momenti, è costante, è abbastanza costante, ha vinto, ha fatto una bellissima stagione, tra l'altro uscendo dalla media dei 22-23 home run che aveva, e sicuramente il resto delle medie, delle statistiche sono incrementate, uno dei migliori battitori, però non sono così convinto in ottica futura, ho paura che sia una potenziale chimera, è una sensazione personale, forse ne avevamo parlato anche al Mind the Gap settimana scorsa.
Beh, Rendon, io credo personalmente, molto rapidamente, che sia un giocatore che negli ultimi anni è stato, fino all'anno scorso in realtà, fino a quando i Nationals sono arrivati lontani nei playoff, è stato un giocatore comunque molto sottovalutato, uno sempre tra i migliori della Lega in terza base, ma che in un certo senso passava sotto traccia. E lo dice uno che ha avuto Rendon nel fantasy negli ultimi 4 o 5 anni, comunque era sempre lì a fare le top prestazioni senza che se ne parlasse poi così tanto. È vero, 7 anni sono molti, è vero, è un giocatore che anche lui comunque ha 29 anni se non erro, proprio come Cole, e i rischi ci sono, sono sicuramente inferiori i rischi di un position player rispetto a un lanciatore, e poi gli Angels hanno la necessità tremenda di vincere adesso che hanno la possibilità di giocare con Trout nel pieno dei suoi anni, e diciamo che le preoccupazioni per quello che succederà dopo al momento sono pochi da quelle parti della California, sono poche.
Allora dico io una cosa, allora, posto che il problema degli Angels rimane la rotazione dei partenti, avere Trout, Rendon e Otani nella parte centrale del lineup, insomma, non è esattamente la cosa più brutta del mondo. Dopodiché, se non sistemano appunto lanciatori, partenti e bullpen, chiaramente per gli Angels sarà difficile poter essere competitivi. Teo, invece tu su di chi vuoi parlare? Su quale giocatore ci porti?
Ma se posso aggiungere qualcosa su Rendon, sì, sì. Secondo me è stata una mossa un po' di copertura da parte degli Angels, che avevano bisogno di un colpo questa free agency per accontentare un po' la fan base. Secondo me è stato troppo avventato. Ed è avvenuta la firma di Rendon perché la mancata firma invece di Cole è stato un colpo troppo basso, secondo me, per la società di,
beh, ma
californiana.
Li volevano prendere tutti e due.
Uno non escludeva l'altro.
Anche
uno sono... non escludeva l'altro, però firmandoli tutti e due, secondo me, non riuscivi poi a completare la squadra. Comunque, sono d'accordo sul fatto che gli Angels hanno bisogno di una mano nella rotazione, anche se quest'anno che viene Otani lancerà.
Sì, vero.
E niente, aggiungo su Yasmani Grandal, che io, come sapete, ho a cuore le squadre di Chicago e soprattutto anche i White Sox, e mi piace come colpo. Io ero un po' scettico all'inizio perché la crescita quest'anno di McCann sembrava poter essere importante per i White Sox, invece un upgrade così in Grandal, la posizione di catcher sia difensivamente che offensivamente parlando, potrebbe molto aiutare sia i lanciatori dei Sox sia in generale l'attacco, che ha bisogno di segnare più punti.
Io voglio restare a New York, mi voglio spostare nel Queens, perché mi sono piaciute parecchio le firme di Porcello, un anno per 10 milioni, ma anche quelle di Wacha. Perché mi sono piaciute? Perché i Mets hanno già DeGrom, Marcus Stroman e Thor. E anche quell'altro disgraziato, Steven Matz. Questi vanno a fare il quinto e il sesto lanciatore partente della rotazione. Secondo me è una squadra che dal punto di vista dei partenti ha una profondità che non ha quasi nessuno nella Major League, e considerate anche i progressi generali del roster da metà stagione in avanti, con i Mets che erano tornati addirittura a competere per una wild card, mi fanno pensare che New York sponda Mets quest'anno possa finalmente disputare una stagione ad alto livello. L'altra squadra che si è mossa bene, e poi chiaramente vi lascio intervenire se avete qualcosa da dire, sono i Phillies, perché si sono portati a casa uno degli altri assi disponibili, ovvero Zach Wheelers, proprio portato via dai Mets, 5 anni per 118 milioni, che secondo me Wheeler meritava tutti, e soprattutto di Gregorius, uno dei miei idoli in discussione, nonostante io sia tifoso Boston Red Sox, che giocherà almeno per la prossima stagione nella città dell'amore fraterno. Insomma, bella presa, belle prese dei Phillies, che cercano, che cercheranno questa stagione di fare quello che dovevano fare nella scorsa, ovvero essere competitivi e provare a tornare alle World Series.
Condivido il tuo pensiero sui Phillies, vai. No, condivido il pensiero sui Phillies, lo condivido di meno sui Mets, però è vero che hanno una rotazione molto profonda, una rotazione profonda ma di scommesse, una su tutte, la salute di Syndergaard e tutto quello che succederà. Se due o tre delle scommesse che stanno facendo i Mets in rotazione, aggiungendosi a DeGrom, dovessero rivelarsi vincenti, allora sì che potrebbero essere una squadra davvero contender in una divisione comunque fortissima come la NL East.
Ma io... Gregorius ci mancherà tanto. Sì, scusa Teo. Però è la mossa che effettivamente serviva a Phillies insieme a quella di Wheeler per completare il primo passo che è stato fatto poi con Bryce Harper e che comunque non ha portato al momento, non ha prodotto nulla di positivo. Io invece sono molto d'accordo sul discorso della rotazione dei Mets, e mi intriga parecchio perché comunque penso che sia una buona, proprio per il discorso della salute di Syndergaard, sia un'ottima soluzione quella di avere un paio di braccia in più da poter sacrificare in rotazione, permettendo comunque più riposo o semplicemente di preservare il gomito di Syndergaard, che è quello che poi ha creato problemi maggiormente. Sono ottimista sul futuro dei Mets.
Io veloce dico che i Braves, secondo me, è ottima l'aggiunta di Ames, anche Will Smith va a chiudere un bel giocatore che va a chiudere partite importanti, ha chiuso partite importanti quest'anno a San Francisco e va ad aiutare un bullpen che è già forte, quello dei Braves. Secondo me il grande miss di Atlanta quest'anno è stato Matt Boom. Secondo me dovevano andare forti su di lui, perché una rotazione con Ames, Matt Boom assieme a Soroka, Fried e Foltynewicz, secondo me era la rotazione giusta per provare l'assalto al titolo. Un'altra firma che mi piace molto è quella di Mike Moustakas, che giocherà in seconda base per i Reds, che dà un sacco di esperienza. Moustakas, che ha vinto, ricordiamo, ha già vinto le World Series, ad una squadra che a parte Votto è molto giovane e quindi ha bisogno di esperienza in lineup.
Teo, io so, ecco, a proposito di Bumgarner,
scusami Alex, volevi dire qualcosa su Bumgarner? Sì.
Sì, perché io da tradizionalista, sinceramente, mi sono legato alle bandiere. L'idea che Strasburg abbia rifirmato coi National la trovo fantastica, perché per me quel ragazzo è uomo franchigia e merita di vedere il suo numero appeso al tetto della sua arena, del suo ballpark. Per quanto riguarda Bumgarner, che probabilmente rimarrà per sempre un uomo franchigia a San Francisco, questa firma dei 5 anni, 85 milioni con Arizona, non la vedo così bene, perché penso che sì, il progetto di San Francisco sia crollato a picco, però allo stesso tempo penso che Bumgarner sia stato un idolo assoluto, un emblema, un'ancora di quello che era la realtà dei Giants. Capisco allo stesso tempo la forza, l'aggressività di Arizona, dopo che comunque Greinke, che era stato firmato, se non sbaglio, nel 2011, rinnovato per qualcosa di poco oltre 200 milioni per 6 anni, e poi è stato cambiato con Houston, l'assenza di un pezzo in rotazione un po' più grosso e con esperienza andava riempita, quel buco, quel gap andava colmato, e potenzialmente Bumgarner lo farà. Ci sono Gallen, c'è Duke Weaver, Penso che tra l'altro ci sarà un importante step up di Alex Young, che a me è un lanciatore che piace tantissimo, e, però ecco, mi lascia un po' perplesso il fatto di vedere un'ancora di una squadra salutare e andare via così.
Domanda, secondo voi ha firmato per... Allora, si parlava di Matt Boom ai Dodgers, secondo voi i Dodgers alla fine ci hanno provato ma non erano convinti, o quei 5 anni più che gli 85 milioni sono stati, erano un periodo, un contratto che i Dodgers non volevano dare a un giocatore che insomma comunque probabilmente il suo prime l'ha già visto?
Io penso più alla seconda, anche sulla base del fatto di quello che è successo un po' nel calo fisico di Bumgarner e figli dell'esperienza vissuta con Clayton Kershaw. Ovviamente diventa un problema avere anche due assi che però hanno un problema, sono injury prone e sono nella fase di declino e non di ascesa.
Condivido questo pensiero, Alex, anche perché i Dodgers hanno già un payroll molto alto e comunque dal punto di vista della rotazione, anche senza un giocatore come Bumgarner, hanno una rotazione abbastanza, voglio dire, valida, un'ottima rotazione su tutti, Buehler e lo stesso Kershaw. Quindi diciamo che l'eventuale arrivo di Matt Boom sarebbe stato una ciliegina sulla torta, però forse a questo punto le cifre che ha dato Arizona hanno convinto il giocatore molto più di quelle di Los Angeles, sebbene va tenuto conto del fatto che lo stadio dove giocherà Bumgarner, quello di Arizona, sia uno stadio molto più sfavorevole ai lanciatori rispetto a quanto non sarebbe stato Dodger Stadium, e soprattutto rispetto a quanto non sia quello dei San Francisco Giants, o non sia stato fino all'anno scorso, perché quest'anno lo cambiano. Quindi ci sarà molto da vedere questo, come farà Matt Boom ad adattarsi al nuovo stadio, e sarà interessante vederlo da un gran competitore come lui.
Teo, va a chiudere tu?
Ma io seguo la linea dei 5 anni che a Los Angeles non volevano dargli, e secondo me anche lui, grande icona dei San Francisco Giants, arcirivali dei Los Angeles Dodgers, alla fine non avrebbe mai firmato volentieri per Los Angeles.
Ok. Teo, carrellata sui disponibili, su quelli che sono ancora giocatori disponibili, perché ce ne sono tanti e alcuni piuttosto importanti.
Esattamente, il mercato dei free agents non finisce, ci sono ancora tantissimi nomi che non hanno contratto e stanno cercando una squadra. Su tutti abbiamo Josh Donaldson, Dallas Keuchel, Eugene Ryu, Felix Hernandez, Edwin Encarnacion, Alex Gordon, Rich Hill, Marcel Ozuna, Nick Castellanos, Yasiel Puig, Domingo Santana ed Ellin Bentaces.
Vai tu.
Beh, vado subito io. Secondo me Donaldson potrebbe firmare per i Braves, che l'hanno rilanciato l'anno scorso. A questo punto mi viene da pensare che sempre i Braves potrebbero andare su Keuchel o Ryu, che comunque sta parlando anche con i Rangers, mentre per quanto riguarda gli altri, io vedo anche un bel ritorno di Ozuna ai Cardinals, anche se il problema è legato alla durata del contratto. Lui lo vorrebbe pluriennale, mentre St. Louis vorrebbe proporglielo solo di un anno. Nick Castellanos, si è parlato tanto che poteva andare ai White Sox, alla fine i White Sox hanno tradeato per un right fielder, lo citeremo dopo, Nomar Mazzara, e a questo punto il discorso da parte sua potrebbe essere, si parlava addirittura anche di Mets, che stanno comunque cercando gente nell'outfield, mentre Bentases sta parlando con i Phillies del suo ex manager Joe Girardi.
Vi risulta Puig per Boston?
A me no.
No, sinceramente non ho detto nulla.
So qualcosa in più di voi. No, io ho sentito che ci sono.
Dove lo mettono?
Guarda, un posto lo trovano. Non ti preoccupare.
No, più che altro right field, ovvero esterno destro, è il ruolo che al momento ricopre Mookie Betts.
Se ne va Betts, magari lo prendono. Io ogni puntata la butto giù questa ipotesi che se ne vada Betts.
Per me Betts non se ne va. Non credo a Yasiel Puig a Boston, anche se l'ho letto. Però sarà interessante vedere dove finirà. Ricordiamo che ha chiuso la stagione con i Cleveland Indians. Nick Castellanos, altro right fielder, ha fatto bene nella seconda parte di stagione con i Cubs. Sì. Anche lui secondo me è un giocatore che può essere utile a tante squadre, per esempio i Mets che citava Teo, potrebbero essere una soluzione. Osuna, io so che i tifosi se lui non lo vorrebbero più vedere, però quelli che conosco io, però credo che rimarrà se lui. Poi non ho le idee molto chiare sugli altri nomi, nel senso che non so, Rich Hill che viene da un lungo infortunio. Ryu per esempio è un giocatore interessante.
No, più che altro sarà interessante, esatto, vedere dove andrà a finire Ryu.
Sì.
Se le voci che stanno circolando nelle ultime ore, ovvero che la trade che ha portato Kluber ai Rangers potrebbe aiutare sempre la società del Texas a firmare altri grandi nomi, tra cui Ryu. Potrebbe essere una situazione interessante.
Può essere, come può essere che a questo punto gli Angels, dopo aver preso Rendon, facciano la mossa di prendere uno dei due partenti più forti rimasti, quindi uno fra Ryu e Keuchel, o magari, perché no, entrambi, se vogliono proprio andare all-in e sfruttare questa firma di Rendon. Per questi lanciatori io terrei d'occhio, l'ho già detto l'altra sera, anche i Toronto Blue Jays, che hanno disperato bisogno di aggiungere un partente, ed in particolare un partente di esperienza.
No, fermo, i Blue Jays hanno disperato bisogno, punto.
Esatto. Hanno disperato bisogno. E mentre per Donaldson mi verrebbero in mente un Washington Nationals al posto di Rendon, oppure un ritorno agli Atlanta Braves.
Alex, qualche idea su questi nomi?
Ma sinceramente sono abbastanza allineato con quelli che sono i vostri pensieri, Andre, se ti devo dire la mia. Toronto per me è senza speranze, ci vedo relativamente poche possibilità, e soprattutto i Raptors hanno vinto il Larry O'Brien Trophy l'anno scorso, nessuno può lamentarsi di niente a Toronto.
Ok. Teo, chiudiamo questa puntata, poi ce l'abbiamo il prima base, Alex, questa sera.
Ce l'abbiamo il prima base.
Abbiamo la top 9, Pier?
Certo che ce l'abbiamo.
Allora vabbè, poi riusciremo a fare 2 ore di puntata anche a sto giro. chiudiamo con le trade più importanti di questo inizio di off-season, o meglio di off-season ormai inoltrata. Fa freddo, c'è il ghiaccio, c'è la neve dappertutto. Vai Teo, a te la parola.
Forse la trade più importante dell'off season finora è quella che ha mandato Corey Kluber in Texas, direttamente da Cleveland, in cambio di Delino DeShields e Emmanuel Clays, giovane lanciatore.
Ma quanti anni ha?
Credo abbia la mia età. No, credo che abbia la mia età.
Delino DeShields è nato nel 1992.
Okay. Ok, allora 3 anni in più di me. Okay, giovane. Va bene. Poi sempre protagonisti Texas Ranger che mandano Nomar Mazzara a Chicago nel Southside a giocare per i White Sox, in cambio dell'outfielder Steel Walker. Secondo me è una trade interessante. i Giants acquistano l'interno Zach Cozart e Will Wilson dai Los Angeles Angels in cambio di Garrett Williams, un lanciatore che al momento milita in minor league. Gli Astros tradano Jake Marischnick ai New York Mets in cambio di Blake Taylor e Kennedy Corona. I Mariners in versione venditori scambiano il loro catcher potente a Milwaukee, Omar Narvaez, in cambio di Adam Hill e una draft pick. Sempre Milwaukee, protagonista dell'ultima trade, che manda Zach Davis e Trent Grisham a San Diego in cambio di Eric Lauer, Luis Urias e un giocatore ancora da decidere.
Sì, a riguardo un solo pensiero, in particolare sulla trade di Kluber. Evidentemente gli Indians devono sapere qualcosa, devono sapere che Kluber è gravemente infortunato e non tornerà mai o quello che è, perché non possono seriamente ottenere, cioè per un lanciatore come Kluber ottenere un package in cambio di questo tipo, cioè The Line of the Shields è un quarto esterno ed è un quarto esterno da anni, ormai ha raggiunto il suo top, è un rilievo che se va bene diventa un rilievo da ottavo, da settimo, ottavo, nono inning per due o tre anni in cambio di due anni di Kluber. A me sembra davvero una cosa assurda. Se io fossi stato il GM degli Yankees a sapere che per avere Kluber ci voleva così poco, gli davo Mike Tauchman e un altro.
Condivido. Però insomma gli Indians spesso hanno fatto queste mosse, perché si muovono in un mercato non esattamente ricchissimo. Io sentivo dei podcast l'anno scorso che dicevano che Kluber sarebbe partito. Ecco, forse condivido con Pierre, la contropartita è veramente povera. Però io non credo sia infortunato, credo che proprio gli Indians stiano facendo piazza pulita. Ripartiranno con altri giocatori e poi sono sempre stati bravi a trovare la gente giusta per rimanere più o meno competitivi. Una trade che secondo me è passata un po' sotto silenzio, per esempio quella di Zach Davis, che andrà a rinforzare non poco San Diego. È un giocatore particolare, può fare grandissime prestazioni e può essere il vostro peggior nemico pur giocando con la casacca della vostra squadra preferita. Però è un lanciatore che secondo me a San Diego può fare bene. Non mi è dispiaciuta come mossa da parte dei Padres.
Il giocatore che ci ha guadagnato di più in questa offseason con riferimento alle trade è Luis Urias, sempre in quella trade di Zach Davis,
sì,
perché passa ad avere un ruolo fisso in seconda base con Milwaukee in uno stadio super forte per i battitori, e il suo momento e credo che non deluderà.
Idee, pensieri, parole, opere, omissioni?
Ma a me, come detto, è piaciuta molto la trade di Mazzara, che ha portato Mazzara ai White Sox. Secondo me è un ottimo battitore, ha un'ottima potenza e nel mezzo del lineup va sicuramente a rinforzare, appunto, come dicevo prima, un attacco dei White Sox che ha bisogno di segnare più punti.
Un'ultima precisazione.
Io ho visto che stasera siamo in tema.
Scusami,
in tema
Alex,
lanciatori.
Fammi dire una cosa. Sei partito in ritardo. Avevo già iniziato a parlare. Siamo ancora un po' fuori fase in questa prima puntata, ve lo dico, ragazzi. volevo solo fare una piccola precisazione sulla trade che aveva coinvolto Giants e Angels. È stata la trade che poi sostanzialmente ha permesso agli Angels di firmare. È arrivata poche ore prima della firma di Rendon. Basta. Volevo solo dire questa cosa qua. Era una trade minore che però insomma serviva agli Angels per poi fare per portarsi a casa Rendon con quel contrattone a 7 anni e 275 milioni. Alex, scusami se ti ho interrotto, dici tutto.
No, semplicemente volevo sentenziare sulla carriera di Corey Kluber, che per quanto mi riguarda è un lanciatore finito.
Finito, strano.
Finito.
Vabbè, quelli sono i lanciatori non finiti per te, a parte quelli che giocano negli Yankees, quelli sono tutti
No, Corey Kluber è un lanciatore finito.
E meglio che lo sia per gli Indians, guarda. Io sono un tifoso degli Indians, ho un amico di MLB Italia, Luca Giangrande, che è tifoso degli Indians, appena ha visto la cosa di Kluber ha fatto due messaggi in cui c'erano solo bestemmie.
L'ha preso bene, mi sembra giusto.
No, capisco che Kluber, cioè, Kluber ragazzi è stato un asso formidabile per anni, una macchina. Il problema è che non sembra essere in grado di ritornare ad essere il Corey Kluber che abbiamo visto, non l'anno scorso perché non l'abbiamo visto praticamente, ma fino a due anni fa, ecco. Non penso che possa tornare, anche per via degli anni, insomma. Non,
sì, l'unica domanda che mi faccio, Alex, è questa: se è vero come è vero quello che dici, cioè gli Indians avrebbero però potuto provare a portarsi a casa qualcosa di più del nulla assoluto che hanno ottenuto in cambio dai Texas Rangers.
Se ti danno nulla assoluto è perché
te lo tieni. Il giocatore viene valutato, te lo tieni i rischi, se no lo fai per un motivo salariale. Adesso io non so cosa guadagnasse Kluber agli Indians.
Kluber guadagnava tanto.
Ho capito, però sì, quindi ti sei liberato, torno al discorso che dicevo, alla fine è una mossa più per abbassare il monte ingaggi che il resto, perché
potenzialmente più.
Okay, va bene.
Gli fai fare lo spring training, lo fai giocare la prima parte della stagione
e poi
fai vedere,
bravo,
tieni una partita normale,
bravo, esatto, condivido. Vabbè, niente, dai, gli Indians non c'hanno più soldi, sono messi male, no scherzo, non lo so, scopriremo vivendo come sta Corey Kluber. Top 9 e chiudiamo come al solito con prima base, vai Pier.
Allora, top 9, regole del baseball non più in vigore, regole del baseball desuete, perché opening day ci sarà il cambiamento di alcune regole, il roster sarà aumentato a 26 giocatori e quant'altro, ma soprattutto verrà introdotta la regola dei rilievi, che non potranno lanciare per solo un battitore, ma dovranno lanciare almeno tre battitori oppure fino alla fine dell'inning. Però non è la prima volta che cambiano le regole, in particolare moltissimi cambiamenti rispetto alla versione iniziale del baseball. Ci siamo divertiti a guardare le old time rules del baseball. Al numero 9, nella primissima versione del baseball, che ai tempi si scriveva peraltro staccato, base, spazio, ball, non si guardava gli inning, vinceva la prima squadra che arrivava a 21 punti. Immaginate cosa succederebbe se adesso si dovesse aspettare il 21esimo punto per far fine una partita, altro che pace of play, si finirebbe come il cricket a giocare 5 ore. Numero 8, out al volo dopo il primo rimbalzo, ovviamente i difensori non avevano il guantone e per questa ragione era anche nel loro interesse, della loro incolumità, non andare a prendere le palline al volo, quindi gli out venivano considerati anche dopo il primo rimbalzo. Per cambiare questa regola ci sono voluti 5 anni di dibattito. Alcuni la consideravano una regola da ragazzi, altri erano più tradizionalisti. È stata cambiata nel 1864. Peraltro le palline in foul hanno continuato a poter essere prese dopo il primo rimbalzo fino addirittura al 1883. Settimo posto, la quantità enorme di basi su ball che c'erano intorno agli anni 80 dell'Ottocento, cioè di ball che erano necessari per ottenere una base, perché è vero che era una, che servivano solo tre ball per andare in base, tuttavia un ball veniva chiamato ogni tre lanci cattivi, quindi praticamente per sudarti la base su ball ne dovevi guardare passare 9. Sesto posto, nel 1887 ebbero la straordinaria decisione di cambiare tutto e per un solo anno a livelli alti di scoring e quant'altro, e decisero che una base per ball era equivalente a una valida, pensa, più di 100 anni prima che arrivasse la ricerca dei giocatori con alte percentuali di arrivo in base e quant'altro. E quindi, dato che ogni base su ball era considerata come una valida, 11 persone hanno battuto una media superiore a 400. Tale Tip O'Neill dei St. Louis Browns vinse il batting title dell'American Association con 4,92, Capenson con 421. Le statistiche sono state poi rifatte tipo 70 anni dopo, quando questi giocatori erano già ampiamente morti. O'Neill si ritrovò con 50 valide in meno e una media di 435, Hanson con 60 valide in meno e una media di 347. Perse anche il batting title. Numero 5, il soaking o patching, altro che problemi con le collisioni, problemi di concussion, commozioni cerebrali e quant'altro. C'è stato un periodo all'inizio del baseball in cui potevi eliminare il battitore o anche il corridore semplicemente tirandogli addosso la pallina e sperando di colpirlo. Con questa pratica si praticamente veniva a creare una specie di tiro al bersaglio nei confronti del corridore, e questa regola piaceva agli ideatori del gioco perché a loro detta aumentava la mascolinità dell'azione. Al quarto posto, 1880, ancora non erano sviluppate le regole di campo e quindi il fuoricampo era comunque un concetto molto estraneo. In alcuni stadi, anche se la pallina finiva oltre la recinzione, l'esterno doveva andare a prendersela oltre la recinzione e cercare di rimetterla in campo per evitare che l'altro, che il battitore, facesse il giro delle basi. Una volta ad Albany la palla è finita nel fiume e l'esterno è uscito dal campo, è salito su una barca e ha cercato di prendere la pallina dal fiume. Non ha rinunciato poco dopo, visto che ormai il giro delle basi l'avevano fatto 4-5 volte. Comunque applaudiamo al suo tentativo.
Questo è bellissimo.
Ma come?
Terzo e secondo posto, i privilegi dell'arbitro, che erano gli arbitri erano molto più fortunati tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Gli arbitri erano scelti tra il pubblico, erano rinomati membri della comunità e non si mettevano piegati dietro il catcher per vedere se era ball o strike, ma avevano una bellissima poltrona o sedia comunque comoda vicino a casa base, gli davano il miglior cibo dello stadio e il bicchiere di birra più grande dello stadio, i ventagli per rinfrescarsi se faceva eccessivo caldo, ed erano lì a guardarsi la partita e a cercare di capire cosa stava succedendo. Se anche si perdevano un'azione, magari perché stavano bevendo la birra, numero due, gli arbitri non dovevano disperare perché c'era un protosistema di instant replay. Andava dagli spettatori che stavano lì vicino a guardare la partita e gli chiedeva: scusate, ma voi l'avete vista questa azione? Cosa ne pensate? Era salvo out? E così decideva. Te lo giuro,
non ci credo.
E ci sono ancora quelli che fanno rievocazioni storiche del baseball del 1800 che utilizzano queste regole, queste pratiche.
Bellissimo.
Chiedendo. Ma al numero uno, perdonatemi, il battitore poteva scegliere il lancio, perché lo scopo del lanciatore non era eliminare al piatto i battitori, non esistevano nemmeno gli strike chiamati, fare in modo però che si mettesse la palla in gioco. I battitori potevano chiedere ai pitcher avversari un lancio alto o basso a seconda della situazione, ovviamente. E quindi, prima di battere, chi era al piatto sapeva già benissimo che il lancio gli sarebbe arrivato, proprio come a Houston.
Mi sembrava
e con questa
giusta, giusta,
puoi
giusta
buttare il microfono per terra.
Esatto. Alex, a te l'onore di chiudere la prima puntata della seconda stagione di 108.
La chiudiamo, visto che è stata una serata dove mi sono dedicato particolarmente ai lanciatori, la chiuderemo con la storia della palla fumante, che parla del prezzo della gloria, delle fatiche e delle sofferenze, anche dei fuori pista, perché quelli non mancano mai, talvolta indossando un abito da signora. Sì, perché la storia inizia proprio nei panni di una bloomer girl, una di tante ragazze che nei primi anni del secolo scorso giocava baseball in partite d'esibizione contro i team maschili. Da regolamento, nella squadra femminile era prevista la presenza di un uomo, ma non più di uno. E al tabacco masticato forse è meglio la compagnia delle donne. E nel 1906 compare una fotografia di Joe Wood con il team delle Boston Bloomer. Circa 40 anni dopo, Mr. 541 Home Run, Ted Williams, racconterà l'evento in radio ai microfoni di Bill Stern, sottolineando il fatto che quel Joe Wood sarebbe diventato l'immortale Smokey Joe. Joe a giocare a baseball aveva incominciato qualche tempo prima a Array, nel Colorado del Sud-Ovest, luogo in cui alla fine del 1800 trovavi più miniere che abitanti. I Boston Red Sox sono nel destino di Joe Wood, anche se per onestà intellettuale sarebbe più corretto affermare il contrario. Così, nel 1908, il lanciatore diciottenne sale sul monte di lancio del Huntington Avenue Baseball Ground. The Green Monster arriverà qualche anno più tardi. Dici Smokey e pensi al fumo, invece no, non in quel senso. Lanciavo talmente forte che pensavo mi si staccasse il braccio, disse Joe. Il suo lancio era così violento da far diventare la palla rovente, e quando questa si fermava, fuoriusciva del fumo. Così vuole la leggenda. That's why Smokey Joe. Il 1911 è così lontano, eppure quando se ne parla riferendosi al baseball sembra ieri, perché le storie sono talmente belle e umane che nelle loro trame riconosci la semplicità del modo di vivere di quei giorni. E nel 1911 Smokey Joe vince 23 partite, tenendo una media ERA di 2,02 e firmando un no-hitter contro i St. Louis Browns, condito da 15 strikeout. Praticamente impressionante. Ma ancora più impressionante, però, è l'anno che segue. 34 vittorie, solo 5 sconfitte, 10 shutout e la ERA scende addirittura a 1,91. È l'anno dell'anello, vinto dopo una sofferta World Series contro i New York Giants. Il risultato finale è un insolito 4-3-1. Gara 2 finisce 6 pari all'undicesimo inning. Smokey Joe vince 3 partite nella serie e chiude con una W, un game 8 giocato però a Fenway Park, sentenziando il 3-2 contro il team del piccolo Napoleone John McGraw, che aveva sognato un finale epico dopo aver pareggiato la serie in gara 6 e 7 con una rimonta favolosa. Al futuro Hall of Famer Christy Mathewson il compito di affrontare Smokey nella storica gara per il titolo, che però finisce a Boston per la seconda volta dopo quello del 1903. Niente da fare, Smokey Joe non si batte, non certo nell'anno in cui lui stesso ha scolpito il suo nome nella pietra. Il leggendario pitcher registra anche una sconfitta nella serie, ma allo stesso tempo diventa il primo lanciatore di sempre a mettere la doppia cifra negli strike in una singola partita di World Series. Un secondo titolo personale arriverà nel 1920 a Cleveland, dove Joe gioca da outfielder. Non sarà la stessa emozione e soprattutto non avrà lo stesso sapore, ma resta pur sempre una vittoria importante. Smokey Joe chiude una carriera da lanciatore professionistico con 1.434 inning giocati ed una media ERA di 2.02. L'immortalità è per pochi eletti.
Clamoroso. Alex, io ti devo ancora ringraziare, l'ho fatto di persona, lo faccio anche ai microfoni di 108, per la magnifica, bellissima foto di Joe Wood che mi hai regalato e che adesso fa bella mostra sulla mia libreria a casa. Tutto vero, tutto vero. Ragazzi, dai, l'abbiamo portata a casa. Eravamo un po' sconnessi questa sera, però normale, ruggine perché il mese in cui non ci siamo sentiti, in cui non è meglio, non abbiamo registrato il podcast, non dovevamo un po' scontarlo e l'abbiamo scontato subito. Dai, dalla prossima poi ripartiamo alla grande. Detto ciò, super puntata, la prima della stagione della seconda stagione di 108. I ringraziamenti, vado in ordine come al solito. Alex Cavatton, un abbraccio.
Grazie a voi ragazzi, un abbraccio e sempre connessi, presto la stagione del baseball tornerà.
Finalmente. Pier Mandoi, un abbraccio.
Grazie a tutti e alla prossima.
L'uomo da Berlino, che ringrazio anche per aver preparato la scaletta di questa prima puntata e di avermi aiutato nella conduzione, perché io sottovoce devo parlare, altrimenti mio figlio si sveglia. Un abbraccio, avete perfetti.
Un abbraccio ragazzi, a voi, a chi ci ascolta, e buone feste.
Va bene, quando è che ci troviamo? A gennaio noi, giusto? Facciamo questa riunione di redazione insieme ai nostri ascoltatori, direi dopo Capodanno. Ma
buona di gennaio ci sarà
assolutamente.
Okay, ci vediamo l'anno prossimo, come si dice in questi momenti di battute tristi.
Va bene, ci vediamo l'anno prossimo, un abbraccio, buona serata, buongiorno, buona mattina, buon pomeriggio, dipende da quando ci state ascoltando, ci risentiamo nel 2020, ciao.